Devo dire che guardo con grande simpatia a quel fenomeno che in sociologia è già stato chiamato quiet quitting, ovvero quella tendenza in aumento nei più giovani di lavorare solo il minimo indispensabile, eseguendo solo quanto previsto nel contratto. Di tirarsi fuori da quella gara a chi si dimostra più proattivo, più attaccato all'azienda, più reperibile H24, più prono a fare straordinari magari non pagati. Il quiet quitting è stato definito anche come una forma di disimpegno emotivo e psicologico dal lavoro, al quale si dà una buona volta lo spazio che secondo me dovrebbe avere, ovvero quello di mezzo e non di fine. La sottile differenza tra vivere per lavorare e lavorare per vivere. La mia generazione, e ancor più quella immediatamente successiva, i 35-40 anni di oggi, è cresciuta in una narrazione, a mio parere, tossica, che pone il lavoro al centro della vita. Il lavorare è stato raccontato per molto tempo, mi spingerei a dire fin dall'avvento della società borghese del XIX secolo, come la principale forma di realizzazione dell'essere umano, con la non trascurabile conseguenza che se non lavori hai diritto a una dignità diminuita, ridotta. La donna, nel sistema patriarcale, ha diritto a meno dignità, tra gli altri motivi anche perché non lavora. E infatti dopo la Seconda Guerra Mondiale i diritti delle donne hanno fatto in molti luoghi un grosso balzo in avanti, perché le donne, avendo lavorato al posto degli uomini che erano al fronte durante il conflitto, non accettavano di vedersi nuovamente ridotte a un ruolo diminuito. Allora, io in questo racconto del lavoro come generatore di dignità ci ho sempre visto qualcosa di un po' sbagliato, distorto. Ho sempre avuto l'impressione che quelli che più spingono sul lavoro come unico apportatore di realizzazione personale sono proprio quelli che poi il lavoro lo sfruttano, quello degli altri però. Lo so che è un pensiero un po' comunista, me ne rendo conto, però pensiamoci un attimo. Perché mai il lavoro dovrebbe essere il modo principale, quando non l'unico, che una persona ha di sentirsi a posto, di avere una dignità, di poter tenere la testa alta nella sua comunità? E perché mai lavorare di più, lavorare tanto, lavorare fino a sfiancarsi dovrebbe essere visto come un atto eroico, moralmente esemplare? Forse che i nobili nelle epoche passate si sentissero sminuiti dal fatto di rifiutare anche l'idea stessa di lavorare, che era vista come qualcosa da plebei? Se il lavoro è il mezzo che ci serve ad avere i mezzi per vivere, se io quei mezzi li ho da un'altra fonte, perché mai dovrei sentirmi sminuito per il fatto di non lavorare? Perché la mia dignità dovrebbe dipendere da quanto mi spacco la schiena per uno stipendio? Abbiamo finito per molto tempo con l'identificarci con quello che facciamo per vivere. Abbiamo talmente fatto il nostro il concetto di lavoro come valore che molti di noi non sono neanche più in grado di distinguere tra quello che sono e quello che fanno. Intendiamoci, non è che sia per forza un male. Se ho la fortuna di fare un lavoro che amo, che davvero mi fa sentire realizzato, va benissimo che quel lavoro sia anche un pezzo importante della mia vita e della mia identità. Quello che non va bene è che dal lavoro dipenda la dignità. I giovani che fanno questo quiet quitting, che è un anglismo veramente brutto, me ne scuso, però definisce un fenomeno molto bello, fanno un passo indietro, ridefiniscono se stessi senza dare al lavoro uno spazio centrale nella loro vita, scelgono di lavorare il minimo, si riappropriano del concetto romano di ozium, che non è pigrizia, ma è il tempo sottratto al negozium, ovvero al lavoro, il tempo restituito a se stessi. Allora, nell'augurare buona festa del lavoro a tutti coloro che ci ascoltano, vorrei consigliare la lettura dell'Elogio dell'Ozio di Bertrand Russell, che queste cose le dice molto meglio di me e le dice 100 anni fa, nel 35, quasi 100 anni fa. La virtù e la felicità non sono da cercarsi nel lavoro, ma nella sua riduzione al minimo indispensabile. Buona festa del lavoro.